Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Walk out on that field today. Ask yourself this question.
What time is it? Game time. What time is it? Game time. What time is it? Game time. What time is it? Let's go. We made it. We made it. We made it. We made it. And I'm going to get out of the room. And I'm going to get out of the room.
When I step on the field, I send one message. And this is what it feels like. This is what it feels like.
Football is getting hit. That's it.
It's gonna be football now. What time is it? Game time. What time is it? Game time. What time is it? Game time. What time is it?
Let's hunt now. Let's hunt now.
Let's go.
Let's hunt.
We made it. And I don't do that. And I don't do that.
Buonasera a tutti, ben ritrovati con Radio Bonanza. Questa è la puntata numero 266. Radio Bonanza è un podcast che viene trasmesso sul Box to Box Media dai nostri grandi, e lo dico perché erano un paio di puntate che non veniva detto e ci hanno mandato subito l'infiltrato a tenerci d'occhio, che saluterò subito, il grandissimo Matador, ovvero Giulio Di Cienzo.
Buonasera, buonasera a tutti, è sempre un piacere essere qui nel ruolo dell'uomo della strada che fa delle domande sul football.
Insieme a Giulio ci sarà anche il solito Azzazzelli.
Ciao Giulio, ma Matador 1337 i numeri, sì, sono giusto?
Sì, 1337.
Ci puoi dire cosa, c'è un motivo oppure sono i numeri che ti dà Twitter, come quei nick che spesso retweeti?
No, allora, 1337, allora,
è il peso dei
la versione mattoni, bella è che è l'anno in cui inizia la guerra dei cent'anni. La versione meno bella è che una volta, quando si giocava ai videogiochi online e, diciamo, i social magari non erano così diffusi, si usava un linguaggio a metà tra lettere e numeri, e 1337 era la traslitterazione di elite, quindi delle persone singolarmente brave a giocare. L'unione di questi due fattori mi ha affascinato.
E adesso è diventato l'elitario di Twitter, giustamente. E infine con noi c'è il grandissimo Rosario Rowitz.
Ciao a tutti, e una precisazione: la guerra dei cent'anni non è durata 100 anni.
E quanto è durata? Chiediamo a Ben Baldwin.
Chiediamo a Ben Baldwin, c'è un grafico con tutti i marescialli.
EPA, play, a seconda del...
Ti servirebbe un expected years per ogni guerra. Esatto. Anni erano poi attesi, poi in realtà sono andati da un'altra parte.
Allora, perché siamo qui riuniti in questa puntata? Perché abbiamo chiesto per l'ultima volta, prima dell'inizio dei playoff, un ultimo Ask Bonanza, ovvero le domande pervenute tramite Telegram e Twitter da farci, a cui noi risponderemo da grandi esperti quali siamo, e lo potete scoprire ogni sabato mattina con Giocatela quanto siamo esperti.
Bastardo!
Però le yard di Derrick Henry le abbiamo prese, a dire in modo...
l'unica cosa che abbiamo preso, pensa te,
In modo del tutto disinteressato, lo sottolineo,
anche perché è l'unica cosa che avevamo il supporto di Ben Baldwin nella scommessa. Allora, direi di iniziare subito, che sennò poi ci vengono a prendere la polizia del tempo perso. E inizierei partendo da una partita che ha fatto sognare tutti tranne la Bonanza, in pratica, ovvero quella dei Panthers. Ci chiede Marco Setti di fare un momento, di parlare un momento di questi Panthers dopo la super vittoria di domenica, sabato oramai. Chi ne vuole parlare?
Rowitz, no.
No, non posso, non ho studiato.
Allora, c'è da infangare i Lions praticamente.
Esatto, perché noi eravamo schieratissimi.
È quello, un modo di dire, che è come menare uno che caga. Cioè adesso... ragazzi...
Professore,
no, ma allora noi eravamo carichi sui Lions, li davamo già al playoff. In realtà, sta partita qua li ha un po' messi un po' a spalle al muro. Dopo vedremo anche, parleremo anche di una squadra che in realtà è in rimonta su quel settimo posto nella National Football Conference. I Panthers non stanno puntando al settimo posto, ma stanno puntando al quarto posto, al seed numero 4, perché là c'è una division da vincere ed è a distante una sola partita. E boh, non so cosa dire. Io in realtà ho visto un po' il calendario, loro sono 6-9, i Bucks sono 7-8 e come loro ci sono i Saints a 6-9.
Queste tre squadre possono... Stai parlando dei Panthers perché ti è scappato Lions.
Ah, oh, scusa, sì, no, noi Panthers, Panthers.
Tra felini è un casino, ragazzi.
Sì. E, nelle ultime quattro partite ne hanno vinte tre, quindi praticamente nelle ultime quattro partite hanno vinto il numero di vittorie che avevano nel resto della stagione, e queste vittorie sono arrivate con Broncos, Seattle, che è in netto calo, e Detroit, appunto, a sorpresa domenica. Hanno perso con gli Steelers, di qui presente Rowitz, e vincendo le ultime due sarebbero i playoff, perché adesso giocano con i Bucks e con i Saints. Dobbiamo parlarne bene. Esatto. Dobbiamo parlarne bene. Si può dire che Detroit domenica praticamente è stata devastata sulle corse, cioè qualsiasi corsa centrale portava dalle 5 yard in su. Hanno corso tipo i due running back hanno corso 8.8 di media, cioè robe che manco Derrick Henry contro i Texans riesce a fare delle cose del genere, e quindi questa cosa qui veramente l'ha devastati. Io non so se sarà riproponibile nelle prossime due partite. Sono squadre dalla difesa molto forte, quantomeno sia i Bucks che i Saints. Loro, da quando hanno messo questo filotto di quattro partite, tre vinte e una persa, arrivate con quando hanno messo Sam Darnold titolare, che non è un fenomeno, però tutto sommato, secondo me, tra i tre che avevano a disposizione quest'anno, è quello un po' meglio. Zerbo, non guardarmi con quel ghigno su Baker Mayfield, sai come la penso. Cioè, la concorrenza era abbastanza pietosa. Mi ha sorpreso un po' il fatto che abbiano aspettato così tanto. Darnold era un fortunato inizio anno, poi comunque da qualche settimana che era disponibile, in realtà non l'hanno fatto quasi mai giocare.
Però ricorda un pochino l'inizio stagione dell'anno scorso di Darnold a Carolina, che aveva fatto 3-4 partite dove si parlava di Darnold potenziale MVP e poi si è sciolto. Secondo me più o meno potrebbe fare la stessa parabola adesso.
Volevo aggiungere due cose. Uno, che ricordiamoci sempre che comunque Panthers e Lions a inizio stagione penso che non ci fosse nessuna aspettativa su queste due squadre, quindi comunque parlarne così a questo punto della stagione in realtà è già un punto d'arrivo per loro in un modo o nell'altro. Poi io, per prepararmi a questa puntata, mi sono fatto dare le chiavi di uno dei più grandi segreti del football contemporaneo, cioè il Safe Index, e volevo sottolineare che parlando di quarterback, e il buon Sam Darnold è ottavo nel Safe Index in tutta la NFL. Baker Mayfield è penultimo, se ci vi interessa. L'ultimo è Deshaun Watson, così giusto per dare dei riferimenti, così. Però
ha giocato meno partite, quindi magari allungando, come dice Zerbo, diciamo che sul breve, sullo stint breve, ha avuto delle buone prestazioni in NFL, anche i Jets.
No, ma infatti, però in questo momento sta indiscutibilmente rendendo, sì. E ho letto anche un articolo, sempre per prepararmi questa puntata, che il running back dei Panthers, che adesso non mi ricordo come si chiama, perdonate.
Prima?
Sì, bravo, Dovonta Freeman,
Dovonta Foreman,
che ha preso il posto di McCaffrey, praticamente sta rendendo praticamente al top del ruolo nella NFL, malgrado prenda due spiccioli intermedi NFL, e quindi si sono trovati comunque questi pezzi che in questo momento funzionano, malgrado sembrava potesse sembrare che avessero perso scendendo McCaffrey, invece anche quello per i Panthers lo sta funzionando.
Unica cosa, diciamo, di dubbio per domenica, quantomeno sono messi malissimo a livello di cornerback, tant'è che hanno firmato Josh Norman, che penso che fino a ieri stava facendo, cioè, se era nella condizione che siamo al momento io, Giulio e Rowitz messi insieme, cioè.
Probabilmente c'era il pezzo di pizza in mano quando l'hanno chiamato.
Sì, quando l'hanno chiamato, sì, secondo me sì.
aveva la vasca di pollo fritto.
Esatto. Nelle condizioni
Norman, di è lei?
Cosa stava facendo Norman in quel momento lì? Stava mangiando il cenone di Natale, probabilmente. Pacco di roba davanti, e mi collego infatti al cenone di Natale con una domanda da fare. Secondo me, Giulio, questa qua te sei molto preparato. Ci chiede Olave Ascolare, che io ringrazierò sempre per questo nome perché è bellissimo, un giudizio sullo spettacolo offerto dal triple header natalizio, e se poi ha senso che queste partite vengano già scelte a maggio, quando poi la stagione può prendere qualsiasi direzione.
Ma in realtà lo spettacolo è stato più che buono. A me la mia perplessità a livello di programmazione televisiva era il fatto che il Natale è storicamente la festa dell'NBA, quindi magari il pubblico era più affezionato a quel tipo di spettacolo. Però,
perché quando inizia la stagione NBA sostanzialmente.
Sì, beh, perché sì, diciamo che quando inizia prima di Natale veramente, perché poi si aspetta lo star break, poi si vede cosa succede veramente, insomma. Però anche il momento, diciamo, comunque caldo della stagione NFL, perché qua si iniziano a tirare le fila. Quindi, però, gli ascolti sono andati bene. Abbiamo parlato anche nelle nostre chat, insomma, del livello degli ascolti, e sono stati decisamente buoni. Le partite sono state anche divertenti, perché insomma non ci sono stati 3-0, i 2-0 che potevamo temere per le circostanze. È cosa sorprendente, anche perché non solo sono andati nello stesso orario dell'NBA, ma con le squadre delle stesse città. Quindi insomma si poteva rubare pubblico da una parte all'altra. Non so se poi il fatto che la prima partita di tutta la stagione dei Rams che hanno deciso di giocare abbia influito in qualche modo. Però insomma è stato un buon esperimento da quel punto di vista. In America le partite le hanno viste, poi insomma, faranno loro i loro conti. Ecco, dal punto di vista.
Se sono stati i Rams a giocare o la squadra contro che ha deciso...
Questo me lo devi dire tu.
La no, cosa ce lo dirà era... Rosario. Ce lo
a me
dirà,
però una cosa che Rosario. Mi è piaciuto è, se vedete i numeri, il risultato, il record delle squadre, c'è un bel incastro di numeri 5-1, 1-5, 1-4-4-1, è divertente.
Noi non ci avevamo fatto il caso.
Una cosa sulle partite di domenica, comunque sì, analizzando tra ieri e oggi in redazione abbiamo un po' sviscerato i numeri, come dicono quelli bravi, e effettivamente il discorso è che l'NFL sotto il punto di vista degli ascolti sembra giocare proprio un altro sport rispetto agli altri sport, perdonate le sovrapposizioni di parole, cioè si parla di un numero di spettatori e di fette di share molto molto più ampie. Anche per queste tre partite di regular season, magari con squadre non pienamente appetibili, perché non erano partite appunto di magari all'inizio che potevano sembrare così, all'inizio, cioè anche la stessa giornata di Natale potevano sembrare così appetibili, però sembra proprio giocare un altro sport, cioè un prodotto che vende tanto, che piace tanto agli americani, e quindi effettivamente sembra essere una scommessa vinta, è quella che ne ha pagato di più le spese probabilmente l'NBA a livello di spettatori. Esatto, quindi.
No, perché ad esempio da quel punto di vista sembra banale, però cioè, se io devo scegliere, anche se segui Lakers, fai finta, devo scegliere tra seguire una squadra che comunque da qua a fine anno giocherà altre 50-60 partite e una che ne gioca due, questo. Magari mi guardo i Rams, anche se finora hanno fatto cagare, cioè effettivamente il dubbio ti viene, alla fine la grande forza dell'NFL, anche il famoso discorso del Super Bowl, che è l'evento sportivo più seguito in assoluto, è di avere poche partite. È banale a dirsi, cioè, è paradossale per certi versi in un mondo dello sport, per chi segue il calcio, che si fanno sempre più partite, si cerca sempre di intasare sempre di più i calendari, eccetera, eccetera. L'NFL invece, col calendario più ridotto di tutto lo sport professionistico, credo, c'è ancora un po' anche i pugili, fanno più incontri dell'NFL a stagione, riesce a mantenere altissimi gli ascolti.
Ma hanno insegnato che il biathlon ha la stagione più corta delle NFL.
Chi? Degli anonimi.
Stai buono, Zerbo, stai buono. Ma no, Tra l'altro, vedevo anche, ero curioso di questa cosa, ogni volta che capitano una sovrapposizione del genere c'è sempre questo confronto e il basket ne esce sempre distrutto. Noi in Europa probabilmente non abbiamo questa sensazione, perché qua da noi in realtà invece l'NBA, il Christmas Day dell'NBA ormai da qualche anno che con il fatto che c'è la Sky ti entra, diciamo, come evento molto di più di quello che probabilmente hai sentito invece in America.
Guarda, Azza, se vuoi ti do anche una specifica precisa temporale da quando c'era stata Cleveland Lakers il giorno di Natale. Avevamo fatto una testa così tra LeBron James e Kobe Bryant, che doveva essere l'inizio di una rivalità storica, non sono più incontrati dopo quella partita. Poi è finito. Basta, mai più visto.
Tra l'altro mi ricordo le pubblicità Nike con i pupazzetti di LeBron e Kobe, che erano clamorose, non so se me ricordo. Sì.
Vero.
Potrei fare delle battute qui e non le farò.
No, non le facciamo.
Pensate voi ai potenziali optional del gadget di Kobe.
No, però dicevo, guardavo, ero curioso, sono andato a rivedermi qual è la partita, gara 7 e finals NBA, comunque ti aspetti un risultato quantomeno altissimo, no? E leggevo comunque che in realtà hanno fatto tipo 31 milioni, parliamo di spettatori americani, comunque, e 31 milioni... diciamo domenica con la partita di The Dolphins contro cos'era Dolphins
non ricordo
aspetta
Green Bay
Dolphins Green Bay, che era la prima partita di domenica di Natale, hanno fatto 22 ed è regular season. I Super Bowl vanno tranquillamente sopra i 100, cioè veramente anche prendendo l'evento, il singolo evento, no? Quello che può essere la finale, una gara 7, sostanzialmente gara secca, è proprio, come diceva Rovitz, un altro sport. Quindi,
sì, l'unico che sembra, scusa perché mi ricordavo una cosa che avevo letto in settimana, l'unico che sembra cominciare un po' a scalzare, ma questo è dato per la straordinarietà dell'evento, sono i mondiali di calcio. Leggevo che la finale di Argentina-Francia è stata vista da 25 milioni di americani.
Però i mondiali li giochi ogni 4 anni, già solo questo ha un impatto.
In America, esatto, assolutamente. Ed è stato il secondo evento sportivo più visto della stagione. Il primo,
comunque,
chiaramente.
E comunque, secondo me, per la finale dei mondiali si sono consumate meno alette di pollo che per il Super Bowl.
Sì. Probabile. Sì. E comunque parlando sempre di, è un pubblico americano, quindi è sempre il soccer, non è il calcio, no? Quindi comunque è un risultato apprezzabile, vero? Sì.
No, anche perché quindi, è gente che al rigore di Messi probabilmente si aspettava 3 punti, invece ha detto che è un punto.
Ah, il football con la F è quello di cui parliamo.
Il rigore di Kane era di 3 punti, però non era il finale. Quello di Kane è valso 3 punti.
Ma quindi chiudendo sulla domanda di Olave, il nostro amico Ascolani, alla fine forse è più un cruccio che ci facciamo noi che loro, nel senso, loro puoi mettergli veramente Cleveland Browns contro New York Jets, diciamo i peggiori Browns contro i peggiori Jets, comunque se la guardano a Natale, se la guardano lo stesso.
Perché hanno un potenziale unlimited. E a proposito di unlimited, andiamo sulla prossima domanda fatta da un certo Mattia Lucchetta sul gruppo Telegram, che chiede: è peggio Russell Wilson o Nathaniel Hackett? Allora, qua questa domanda è pervenuta prima di una notizia settimanale dove è stato silurato Hackett, perché ovviamente non puoi silurare quello a cui dai 250 milioni di dollari, e allora è stato silurato lui. Però è più colpa di Hackett o più colpa delle prestazioni di Russell Wilson? Lo chiedo a Rosario.
Nato prima l'uovo o la gallina? Non lo so. Quest'anno... è una domanda di difficile risposta, perché chiaramente non ci sono precedenti dei due, no? Quindi di Wilson abbiamo visto quanto bene abbia fatto a Seattle, e di Hackett si è intravisto qualcosa in altre vesti, perché non ha mai fatto l'head coach, sappiamo ormai che è assodato che l'head coach piuttosto che l'allenatore di reparto sono due sport diversi, e non sempre l'essere un bravo allenatore di reparto vuol dire essere un bravo head coach. tra i due non lo so, diciamo che attualmente la storia dà torto ad Hackett sicuramente, perché è durato molto di meno e ci vorrà un po' probabilmente perché abbia seconde possibilità. Wilson ha 250 milioni di possibilità, ecco, ci vorrà ancora un po', ecco, da per poter ne avrà altre di possibilità, anche solo perché se no
si può dire
no, anche perché andare. Scusami, quanti anni di contratto ha Wilson adesso?
Mi sembra gli hanno fatto 7 anni possibili, gli hanno fatto uno sproposito, 5 o 7 anni.
Aggiungo solo che nel safe index Russell Wilson è 29esimo nei QB NFL, superato in negativo solo da Davis Mills, che penso che fino a ieri girasse gli hamburger di lavoro, Zach Wilson, Baker Mayfield e Deshaun Watson, che hanno un campione comunque di partite minore, ecco.
È un QB, si è un, può è un, dire un pedigree di sicuro che... Questa, se questa domanda fosse avvenuta a inizio anno, quando i Seahawks stavano andando a cannone, aveva, cioè, Wilson faceva più brutta figura rispetto che adesso, nonostante adesso stia comunque giocando male.
Ma guarda, ti dico, io da sempre da spettatore meno addentro di voi, cioè, ci si abitua anche alle cose brutte, e Wilson è una cosa brutta a cui ci siamo abituati. Cioè, all'inizio di stagione ti faceva impressione che Wilson facesse così schifo rispetto a quello che ti è abituato. Cioè, io ero un super fan di Russell Wilson e ritenevo che negli ultimi anni comunque la costruzione, ad esempio, dell'offensività di Seattle non avesse aiutato proprio al massimo a rendere, e lui spesso avesse dovuto salvarsi da solo. Quest'anno invece ha fatto tutto il possibile per dimostrare che era praticamente l'esatto contrario di quello, e poi dopo un po' però ti sei abituato. Cioè, tutti i famosi compagni arrabbiati sui passaggi mancati quando sono liberi sono diventati una costante della stagione. Però all'inizio stagione io mi ricordo anche tante lamentele sul play calling del coaching staff dei Broncos, su certe chiamate nei down decisivi e quant'altro. Quindi insomma, ci può stare che la colpa sia tra tutte e due. Resta il fatto che Wilson, cioè, non stiamo parlando di un QB qualunque messo in una squadra in cui dovevano fare il 50-50. Cioè, Wilson doveva essere la squadra che portava i Broncos al Super Bowl. E questo non è che non è successo. Vincerlo. Cioè, siamo ancora parecchio. Cioè, se pensate all'impatto che aveva avuto Peyton Manning ai tempi, cioè, Peyton Manning aveva preso, cioè, aveva moltiplicato i pani e i pesci, o le ricezioni ai touchdown, fate voi, e Wilson non è che ha fatto mai, non c'era neanche lontanamente vicino.
Ma quindi i Broncos sono a un quarterback dal Super Bowl?
Sì, torniamo qua. Adesso, guardate, se ci pensate, cioè, voi che potete andare a prendere le statistiche e giocarci, Flacco ai Broncos ha fatto meglio di Wilson.
Non ho i dati sotto mano, ma ho paura di andare a vederti.
Ma diciamo che sono un quarterback e anche un head coach dal Super Bowl adesso, cioè manca anche un coach.
Però tu vuoi tutto, però pretendi tutto insieme.
Stavo guardando nel frattempo gli ultimi offensive coordinator dei Green Bay Packers, perché mi ricordavo Philbin, che ha fatto male malissimo, uscito da lì a Miami, e volevo vedere altri casi. In realtà non ci sono altri offensive coordinator che sono diventati head coach, però ce n'era stato uno che è andato a fare il diciamo pass game coordinator ad Arizona negli ultimi 2-3 stagioni, e Arizona non mi sembra che sia migliorata tantissimo da quel punto di vista, e quest'altro è andato a fare il coach dei ricevitori ai Raiders. Diciamo che quindi Robbins diceva in altre situazioni ha fatto bene Hackett, è vero, tra l'altro se ne parlava anche come uno anche dal punto di vista caratteriale abbastanza adatto a fare l'head coach, e in realtà questo non è sembrato in questi mesi ai Broncos. E in generale mi sembra di capire che dai Packers e da Aaron Rodgers diciamo che vada tutto preso un po' con le molle quello che è uscito da lì, perché mi sembra che...
Qui parli da uomo ferito, lo sento.
non avevo pensato ancora al grandissimo Mike McCarthy, in realtà, ci fai pensare.
Il grandissimo consiglio di conferenza, ovviamente, sì. Però no, più che altro adesso mi stai facendo venire in mente che qua, però in generale possiamo parlare anche di una capacità dei Broncos di scegliere il coach, perché mi è venuto in mente che gli ultimi sono stati più o meno tutti degli ex assistenti, eccetera, che hanno preso e hanno cercato di fare il coach, sono andati tutti male.
Bravo, bravo, esatto, anche questo, perché McDaniels ha distrutto praticamente una più franchigie, tra cui anche quella dei Broncos, e in questi anni hanno fatto molta fatica. Ma tu dicevi, Giulio, accennavi al fatto che non siano andati, cioè hanno preso Wilson per andare a vincere il Super Bowl, no? Loro sono 7 anni da quando l'hanno vinto il Super Bowl che non fanno i playoff. Questo è un record, diciamo, NFL.
No, sottolinea che non fanno i playoff,
cioè, esatto.
E comunque la squadra,
sì, pare che sia un record, sì.
Di forza ce li aveva, cioè comunque hanno vinto il Super Bowl con la famosa difesa elite che hanno portato avanti in teoria per anche gli anni dopo. Qualcosa di buono ce l'hanno sempre avuto, anche come ricevitori, eccetera. Per questo che prima Rowitz scherzava a un QB dal Super Bowl, perché si è detto per tanti anni questa cosa. Quindi il fallimento di Wilson è, cioè, come dicevo prima, ci siamo abituati al fatto che lui faccia male, ma questo è un fallimento, cioè, epocale.
Sì, tra l'altro
anche con le dimensioni, vai.
Volevo collegarmi a questi discorsi sul Super Bowl per andare alla prossima domanda. Lo so che vi piace parlare dei Broncos, ma abbiamo un po' di domande. Un certo Matador 1337 ci chiede via Twitter.
questo è possibile.
Poi 00 ti spiego cosa vuol dire 1337 dopo.
Fuori onda, perché io non ne so queste cose. Ci chiede, vista la ripassata che si sono presi dai Cowboys, cosa possiamo dire su questi Eagles? Squadra forte, ma Hurts è un valore aggiunto fondamentale. Chiederei no, proprio allora, Dazza. Chiederei.
Aspetta, chiaramente
io ho fatto
questa domanda sapendo che c'era Dazza a rispondermi, ma la mia domanda ha una spiegazione, perché avevo letto degli articoli sugli Eagles, che comunque stati, cioè, iniziamo, si diceva anche erano forti, e sono andato forse oltre quelle che erano le nostre aspettative. Hurts è stato parlato come frontrunner per il primo di MVP degli anni, e c'erano dei dubbi, un saluto a Diego Rinaldi che è il primo che aveva dei dubbi su questa cosa. Io però avevo letto appunto degli articoli sul fatto che proprio grazie alla capacità di Hurts, bene o male, di saper giocare sia se deve lanciare sia se deve correre, il coaching staff di Philadelphia poteva adattare il suo gioco sostanzialmente a quelle che erano le risposte della difesa avversaria, ed era molto bravi a farlo, estremamente efficienti nel trovare l'arma d'attacco migliore per poi andare ad attaccare. Mi sembra che dal momento che è mancata quest'arma, comunque qualcosa agli Eagles sia mancato, perché comunque adesso penso che neanche tu, Azza, ti aspettassi di farne 40 agli Eagles, francamente.
No, è vero, allora diciamo che attacco Dallas contro difesa Philadelphia non mi aspettavo assolutamente di fargliene 40, e quindi sta cosa, diciamo, mi ha dato piacere, diciamo, ho goduto e sono soddisfatto da quel punto di vista. Dall'altra parte mi aspettavo comunque una Philadelphia anche con Minshew, ne parlavamo anche a Jokta la sabato, comunque di buon livello. Alla fine è stato così, dai, tutto sommato io non la prenderei troppo, diciamo, troppe considerazioni su questa sconfitta Philadelphia, vittoria Dallas, perché comunque non c'era tantissimo in palio. Io credo che se si fosse giocato i playoff, Hurts sarebbe stato in campo e comunque ci avrebbe dato ulteriori, diciamo, situazioni da dover difendere, come dicevi tu, Giulio. Il fatto comunque è un giocatore che ti apre molto di più le possibilità offensive e le possibilità di chiamare dei giochi che con Minshew chiaramente non hanno fatto e non potevano fare. Rispondendo alla tua domanda, sì, nel senso, Hurts è sicuramente un valore aggiunto, resta il fatto che Philadelphia resta comunque un'ottima squadra anche senza Hurts.
Sì, secondo me rimangono. Alla fine c'era quella statistica che, nonostante tutto quello che gli è successo a favore, sono riusciti comunque a perderla. Perché tra intent pick six, ricezioni, big plays e tutto, comunque è una partita dove ne escono tutti, come dicevi te, in settimana più o meno abbastanza bene alla fine.
Perché sì, tanto Philadelphia poi ha fatto anche 4 o 5 turnover, forse 4 turnover, e è stata una bella partita. Da esterno penso sia stata anche molto divertente. Da tifoso ho penato, perché comunque sul finale di partita non è che l'abbiamo gestita benissimo. Se dovesse riaccadere playoff, perché vorrebbe dire che Dallas almeno una partita l'ha vinta, e quindi o al Division o al Championship potremmo ritrovare Philadelphia. Però comunque dovessimo rincontrarci, non penso che questa partita sia così da benchmark tra le due squadre, ecco.
Scusate, chiudo la domanda che ho fatto io stesso dicendo che secondo me non si parla abbastanza di Dak Prescott, ve lo dico proprio sinceramente, io sono un fan, Alza lo sa, però Dak Prescott sta giocando bene e è sempre uno che rimane un po' sotto traccia per mille motivi, però sta giocando veramente bene.
Qualche turnover di troppo nelle ultime settimane, però sono abbastanza d'accordo con te, nel senso poi uno vorrebbe sempre qualcosa di più, però l'attacco con lui secondo me è un attacco che gira molto bene, ci sono partite che va un po' meglio, un po' partite che va un po' meno meglio.
No. Tanto comunque per dirti, comunque secondo il Safe Index meglio di Dak Prescott ci sono solo Tua, Geno Smith, Burrow, Arts e Mahomes in ordine proprio.
Quindi, considerando che Tua e Geno Smith sono, vabbè, Tua era un giocatore, diciamo, e Gino, dai, lo possiamo superare, è abbastanza lusingante questo Safe Index.
Sì, a proposito di Tua, Barza ci chiede da Twitter se ha rimandato a giocare il gemello pasticcione nelle ultime partite. Probabilmente è arrivata prima della notizia in settimana che, come sapete, Tua ha ricevuto un'altra concussion, no, la terza della stagione.
No, più che altro integro la domanda dicendo se i Dolphins, che comunque sono partiti molto molto forti in stagione, a che livello li vedete adesso? Cioè tutto l'hype iniziale si è un po' spento oppure sono comunque una squadra che vale, insomma, quelle aspettative che forse avevano creato all'inizio?
Rispondo io un po' su Tua. I Steelers hanno giocato contro Miami e abbiamo perso di misura. Mi sembra che era la partita del rientro di Tua dopo le prime, appunto, dove è dovuto forzatamente stare fuori. E non mi aveva fatto un'ottima impressione Tua. E non aveva fatto in realtà un'ottima impressione tutta Miami. E commentando, mi sembra proprio con Azra, non mi ricordo con chi, dissi che Tua sembrava uno che gioca con come se il corpo non fosse il suo, no? Questa sua tendenza di, quando scappa dalla tasca, di prendere e abbassare la testa, diciamo, non sembra giocare in maniera molto intelligente col suo corpo. Sotto questo punto di vista, ora la botta che ha preso domenica è stata in realtà una botta fortuita, perché è stato seccato e ha sbattuto la testa, diciamo, come tipo colpo di frusta, e la testa ne ha finita a terra, quindi ha sbattuto così. Quindi su di lui, diciamo, in questo caso è stato sfortunato, però in generale c'è poca attenzione, ecco, nel cercare di ricevere anche questo tipo di colpi. Ed è una cosa che, per esempio, ho riscontrato in maniera minore anche in Pickett, che ha già pure lui avuto due concussion, però domenica quando è rientrato tipo con un casco da palombaro.
Poi il casco di Lord Casco.
Esatto. E infatti è stato molto più, ha giocato in maniera differente quando fuori dalla tasca. Comunque Pickett gioca in maniera differente rispetto a Tua, non fa mai quella mossa di andare a cercare il contatto, ecco. E su Miami in generale, dicevo, poi quando noi ci abbiamo giocato contro mi facevano un'ottima impressione, soprattutto sul gioco di corse, perché era proprio agli inizi, diciamo, dell'avventura di McDaniel, quindi era anche i coach devono essere un po' scautati, no? E giocava quelle classiche outside zone che si vedono, tanto simpatiche, che si vedono correre a San Francisco, no? E con quei running back che anche lui ha preso, cioè era proprio, sembrava di giocare i Niners in maglia verde, capito? E erano difficili da contenere. Ma in generale le difese sembrano aver preso un po' più le misure sulle corse. E certo, poi quando Tua riesce a innescare quei due è tutto più difficile per le difese avversarie. Comunque qualcosina secondo me un po' è sceso rispetto all'inizio. Sono comunque una squadra valida. Domenica, nonostante Tua abbia giocato a un certo punto che non capisse più niente e abbia lanciato 3 intercetti, comunque sia riuscito a giocare meglio di Rodgers,
sì.
A fare meglio e ha rischiato comunque di vincere nonostante tutti questi se forse ce li aspettavo un po' più avanti, però comunque sono una squadra con un potenziale soprattutto offensivo molto dignitoso, molto degno e molto pericoloso. Difensivamente hanno delle secondarie mostruose, per cui continua a essere complicato lanciare soprattutto verso Xavier Howard, per cui c'è una parte di campo che cancellano proprio, quindi si sono trovati, ecco, adesso una division che è particolarmente competitiva, cosa che all'inizio non sembrava esserlo. Perché,
sì, no, ecco, aggiungo una cosa che mi è venuta in mente adesso. Prima vi parlo dei Broncos e della difficoltà di trovare un head coach. Loro hanno trovato due head coach buoni a fila, perché ricordiamo che Flores ha avuto altri problemi, però insomma già lui aveva preso in mano una squadra che doveva ricostruire e sembrava a buon punto, ne hanno preso un altro e bravo pure lui, insomma bravi anche in dirigenza a fare le scelte.
Infatti quando l'hanno mandato via diciamo l'anno scorso, cioè la cross off season, eravamo tutti un po' rimasti, cioè veramente sorpresi. In realtà sono caduti, non dico meglio, però sono andati comunque a stare bene, hanno cambiato qualcosa.
Beh, rispetto all'anno scorso secondo me sono andati meglio, cioè Flore l'anno scorso a un certo punto ha sbaccato, sì, la squadra poi mi pare che è finita 8-8, 8-9, una cosa del genere, più o meno... Cioè, però era finita male, ecco, mi ricordo questa cosa. Forse perché però c'erano tutti gli altarini dietro che poi sono usciti fuori.
Una serie di problemi dietro, tra cui poi le varie indagini sul tampering a Brady. Brutta storia quella lì dei Dolphins.
Adesso sono 8-7, e però arrivano da 4 sconfitte consecutive. Per carità, San Francisco, Chargers in ripresa, Bills... e la prima di domenica con i Packers, che appunto di cui abbiamo parlato. Ma adesso gioca Teddy B?
Sì, pare che stiano provando lui, cioè si leggevo di lui su Twitter, quindi credo che giochi il nostro Teddino.
Con Bridgewater fai fatica, in carità, anche con Skyler Thompson, cioè questa qui è una squadra che quando ha dovuto fare a meno di Tua a inizio anno l'ha persa tutte e tre. E adesso ne mancano due, e sono due divisionali, e sono due molto complicate. A me dispiacerà, cioè dispiacerebbe, e dico dispiacerà molto non vedere le playoff, perché sono con Tua, sono una squadra che quest'anno ha divertito e sono belli da vedere, e le avrei goduti ai playoff, però ritengo sia molto difficile.
Ecco, dato che hai citato Teddy B, c'è una domanda che non ho fatto esplicitamente nella scomunanza, ma che diventa una considerazione in questo caso, cioè questa stagione veramente è quella dei quarterback che non ti aspetti, perché ci sono un po' quelli forti, molti hanno deluso, cioè, ma anche lo stesso Herbert, per dire, si sta riprendendo adesso praticamente a tre quarti di stagione, ma stanno uscendo quarterback dalle fottute pareti, cioè i vari squadre che giocano col QB2, 3 e ottengono comunque risultati, cioè comunque i Riders adesso giocheranno col secondo quarterback, abbiamo detto i Dolphins, i 49ers non ne parliamo nemmeno, è tutto un insieme di cose strane.
Dallas ha fatto 4-1, 4-1 inizio anno senza Prescott, ma con Rush, non è vero? Cioè...
Sì, insomma, i Colts, che per carità stanno disperati, però hanno fatto giocare i passanti.
I Panthers li hanno girati proprio tutti, i Panthers.
Io non penso che siamo mai girati così tanti quarterback in una sola stagione NFL. Purdy penso che rimanga un caso veramente estremo anche per una lega così.
Lui è spettacolare.
Guarda, vi dico che, aspetta, nel safe index, il motivo per cui ho chiesto il safe index a safe in realtà era per parlare di Purdy, perché Brock Purdy è 11° nel safe index attualmente.
No, è decimo, perché devi calcolare che Mahomes era il numero 2, capito?
Ah, vabbè, quindi ok, allora sì, è decimo, c'hai ragione anche tu, cioè, è incredibile, cioè è forse anche qualcosa in più che è incredibile, considerate che questo qua è Mr. Irrelevant, e cioè, qua siamo veramente in ogni maledetta domenica, è quando arriva il terzo quarter perché per sbaglio scopri che si giocare a football.
Kyle Shanahan, cioè...
Pensavo dicessi Willie Beeman.
No, veramente il football è così, cioè nel senso, poi dopo noi per carità ci perdiamo dietro i giocatori e tutto quanto, però secondo me il coaching staff è veramente più del 70% di quello che poi vedi in campo, e Shanahan ha dimostrato, diciamo, in più reincarnazioni, cioè al di là del 28-3.
No, poi nello specifico quest'anno Shanahan può aver avuto anche alti e bassi 49ers, perché comunque ha fatto delle stagioni anche un po' così, però quest'anno lui è partito con Trey Lance, titolare assoluto, Garoppolo che doveva essere tradato, quindi partendo con un'idea di football comunque diversa per un giocatore come Lance. Lance si spacca, ripiglia Garoppolo e funzionano uguali dovendo comunque riadattarsi. Garoppolo si spacca e si trova questo qui che forse nemmeno lui sapeva come giocava, perché comunque tutto possiamo dire, ma il QB3 è preso poi come ultimissima scelta. Non mi puoi venire a dire che hai fatto uno scout raffinato,
ma forse
hai preso perché ci hai visto chissà che cosa. Dai,
è il Julio Sergio dei QB3, no?
Esatto, è il miglior terzo portiere del mondo. Esatto. Poi avevi preso lì la Roma, aveva preso uno stock di portieri brasiliani di scout, gli cambiava le maglie e ha scoperto che ce n'aveva uno buono. E qua più o meno è andata uguale. Però effettivamente questa situazione di questione di NFL è veramente particolare, con così tanti quarterback che girano in un ruolo che di solito in realtà è abbastanza blindato, con i primi tot che fanno un altro sport, gli altri che vabbè, vediamo.
Però possiamo dire, Azza, possiamo dire che tu hai scoperto quello che è il segreto di Pulcinella dei Niners, ce lo puoi dire a tutti o quello che mi hai girato oggi, no? Che i Niners... sì, vai.
No, come vedi?
Che non c'è un running back che ha superato le 60 yard quest'anno.
Giusto, vero. Vero. Vabbè, la difesa di San Francisco è qualcosa di mostruoso, anche perché veramente puoi pescare nel mazzo e tiri fuori i playmaker.
Tu stai provocando Zerbo, però qua ti ho sentito.
No, però io sento un Azza caldissimo, quindi vado sulla domanda di Michele Braga che ci chiede: dopo tutta l'off season e l'inizio stagione a dire che i Bengals erano falsi, quanto sono veri?
Sono veri, verissimi. Io, ragazzi, quando abbiamo fatto la puntata delle tre parole, per i Bengals ho detto Road to Super Bowl tutto attaccato per entrare nelle tre parole, e da lì in poi, cioè, le hanno vinte quasi tutte tranne con Cleveland, credo, e poi li vedo veramente carichi. Erano falsi, per Wolvie erano falsi, ma Wolvie ce l'ha con la narrazione su Barro, e poi loro c'hanno Mixon, quindi c'hanno molti red flag.
Però Azza, devi capire, l'anno scorso ho iniziato a dire che Barro è l'erede di Brady, e quindi è passato da un posto all'altro.
È vero, ma per me non sono stati mai così tanto falsi, e per me sono verissimi. Poi l'American Football Conference veramente ha trappolo ovunque, perché poi dopo davanti a loro ci sono Kansas City e Buffalo, e al pari di loro in un primo turno puoi trovare Herbert alla prima esperienza playoff, che magari ti fa la partita della vita e puoi uscire, no? L'anno scorso in realtà invece ai playoff ebbero un cammino agevolato da questo punto di vista, con i Raiders e comunque Kansas City e Buffalo che si incontrarono nel loro divisional. Quindi io ci credo sui Bengals. Per me, tra l'altro, sono anche in crescita di condizione. Devono vincere forse... Cioè, allora, vincere o non vincere la divisione, in realtà, poi, come ho detto prima, conta fino a un certo punto, perché in American Football Conference le squadre sono tutte abbastanza rognose. Vediamo quello che succede.
Azza, ma sei talmente convinto da scommetterci i tuoi soldi su loro al Super Bowl?
Sulla vittoria o dimmi la quota, se mi dici così dimmi la quota.
però te la cerco mentre intanto mi rispondete a un'altra domanda.
Io ho una cosa sui Bengals. Vai. Parlando in generale l'AFC, ma in generale l'AFC North, per dirvi, i Bengals nella division sono 2-3, e i Browns per esempio sono 3-2 nella stessa division, e altre squadre di altre division tanto titolati sono facilmente 4-0, capito? Cioè Kansas City, che è 4-0 in division, gioca un'altra... È come quando c'erano i Patriots di Brady, capito? Che avevano 6 partite già portate a casa. Loro si devono sudare la maledetta pagnotta. Cioè io da avversario divisionale ho grosso rispetto per i Bengals. Barro mi piace da quando è arrivato nella Lega, e lo vedo paio di volte l'anno.
Aggiungo l'ultima cosa da tifoso più occasionale: l'anno scorso i Bengals hanno fatto tutta la loro corsa fino al Super Bowl in modo abbastanza inaspettato, cioè sembrava la squadra del destino che comunque viene premiata anche al di là della loro effettiva forza, insomma, cioè si poteva dire che i playoff l'anno scorso avevano un po' overperformato rispetto ad altre squadre decisamente più forti. Quest'anno sono partiti male, e hanno trovato la forza di ribaltare completamente questo. Cioè, secondo me Barrow e Jamar Chase, che comunque sono i giocatori simboli di questa squadra, escono più forti di come erano un anno fa, e un anno fa erano forti, ragazzi. Cioè, però soprattutto Barrow come leader, come playmaker, come leader di questa squadra, ne esce ingigantito rispetto a un mondo in cui era già forte un anno fa, perché comunque era arrivato al Super Bowl con una squadra che non sembrava essere a quel livello lì. A me stupisce che non si parli minimamente della loro difesa e degli uomini della loro difesa, perché comunque mi sembra che regano anche loro e che anche loro abbiano trovato un modo di girare le viti e di funzionare come squadra. Cioè, secondo me quest'anno potevano crollare un po' come hanno fatto i Rams o i Broncos, e invece hanno fatto l'esatto contrario, crescendo di continuo. Quindi insomma, grande lavoro, e anche grande lavoro, cioè, del coach staff insieme alla squadra. Insomma, c'è, cioè, una squadra vera questa.
Allora, io vi posso dire che vincenti al Super Bowl i Cincinnati Bengals sono andati a 8,50 in questo momento. Sono la quarta quota, sono.
Pensavo un po' di più.
Come la quarta? Cioè, quindi chi è che li supera solo, scusami? I
Cincinnati, Buffalo, Philadelphia, Kansas City e San Francisco. Sono gli unici davanti. Squadra che non gli è davanti invece sono i Minnesota Vikings, che sono andati a 26. E al quale il certo 1337 Matador chiede loro quanto sono falsi.
E io qua mi collego, perché l'ultima volta che sono venuto in puntata, cioè all'ultimo Ask, mi ho fatto la stessa domanda, uguale, precisa, perché erano tipo 8-1 e non mi ricordo quanto 1, e mi ha detto: scusate, ma perché questi hanno sto record qua? Cos'è che mi sono perso? A questo posso solo aggiungere che vabbè, c'è il ricevitore che sta puntando al record di Megatron, e un quarterback che evidentemente funziona.
Diciamolo. Tutto merito di Kirk Cousins, che infatti, anche secondo Mattia Lucchetta, sarà l'MVP morale della stagione. Per me è un grossissimo sì, perché è una persona, come leggevo...
Ma quale moralità? Ma morale di cosa?
Ragazzi, cioè, sa che i tre quarti non contano, conta solo il quarto quarto, e nel quarto periodo il capitano Kirk è il miglior giocatore della NFL.
Sì, e quindi la clutchness esiste.
In ogni caso, safe index lo mette al 14° posto nella NFL, praticamente al pari con giocatori fenomenali, possiamo dirli, come Trevor Lawrence, Justin Herbert e Ryan Tannehill.
Ma allora, questo è il safe index, no? La domanda la fa safe, quindi mi vuoi dire che nel safe index non c'è la colonna moralità? Perché nella colonna moralità probabilmente Kirk Cousins sarebbe il primo. Lui è Maradona.
Deshaun Watson è ultimo, non escludo che la colonna moralità.
Si è rilassato troppo, ragazzo, adesso riprenderà il ritmo entro l'anno prossimo. Però se ci fosse la colonna quarto periodo, Kirk Cousins sarebbe proprio senza, cioè da solo ci sarebbe Kirk Cousins,
sarebbe
basta,
una zona Kirk Cousins,
sarebbe il tier Kirk Cousins, capito? Poi c'è il tier Daniel Jones.
Ma ora noi in stagione abbiamo giocato a Minnesota, e ringrazio il cielo che siamo arrivati al quarto quarto, che eravamo avanti di 50 punti, e quindi l'abbiamo portato a casa, perché se no non so come sarebbe finita quella partita. Però sono indubbiamente sono una squadra, possiamo dirlo, resiliente. Rowitz, me lo concedi, lo tagliamo questa poi in post.
Cioè, l'unica, perché tipo quello clutch, cioè, dobbiamo parlare di cose che non esistono, perché abbiamo settimana, ieri, l'altro ieri, Wolvie aveva rigirato delle risorse, vabbè, su Twitter, dove si riportavano dei dati, e la domanda di chi faceva la domanda era: ma in che cosa sono forti questi? E metteva tutti tipo i loro dati, non ci... Sono nella media offensivamente, sono anche molto sotto la media difensivamente, però hanno un record assurdo per quello che stanno facendo vedere. C'hanno pure il solito differenziale ridicolo. Ah, sono a più 5. Hanno vinto 12 partite, ne hanno perse 3 con differenziale di più 5. Altre squadre con un differenziale così, ci sono i New York Jets a più 2, ci sono... Basta, perché poi ci sono, se volete, cioè... andiamo sul negativo, poi tutti gli altri hanno differenziali molto
per
più alti.
Per andare nei lidi di Giulio, nel senso, tu preferisci un Di Natale che ti fa tripletta e poi non segna per 4 partite, o un Tony che te ne fa uno a partita?
Ma come dice Mourinho, meglio vincere 4 volte 1-0 che perdere una volta 4-0.
Appunto, quindi Minnesota Vikings hanno capito tutto, hanno capito. Quando vedono che la partita sta andando, la lasciano andare. Poi quando rimangono attaccati, la vincono perché devono sforzarsi solo nel quarto periodo. Quindi arrivano anche freschi alla off-season.
Possono anche lasciarla andare e riprenderla uguale, come contro i Colts, no?
Beh, esatto. Quella magnifica vittoria che ci ha fatto vincere soldi sonanti proprio. E no, vabbè, sulla falsità su Minnesota, Giulio, diciamo che ne abbiamo parlato veramente tra chi non se lo spiega, come Wolvi o comunque come appunto erano i Twitter riportati, e tra chi comunque, cioè, è una dote, è una qualità vincere le partite, secondo me quelle lì, quelle combattute, vincerle tutte magari è un po' anche un po' culo. Però avere la capacità comunque di restare lì e continuare comunque a lottare, secondo me è una qualità. Poi che non si possa sempre verificare è vero, ma come tantissime altre situazioni non è che tutto è sempre si ripete come uguale a se stesso. Secondo me sono falsi in quanto non è una squadra da seed numero 2. Probabilmente non lo sarà neanche a fine anno, perché adesso vediamo se San Francisco li supererà. Però che sia la squadra, se restiamo alla division, che sia la squadra che merita di vincere quella division e quindi di fare playoff, che poi che sia con un record con 5 sconfitte o che sia con un record con 7 sconfitte cambia poco, per me ci stanno. E poi dopo alla fine ai playoff possono anche perdere, perché sono mesi che lo diciamo, San Francisco e Philadelphia comunque sono squadre più forti di Minnesota, al di là del record, al di là di quello che è.
Aggiungo un corollario alla domanda: qual è il punto di forza dei Vikings? Cioè, sono più forti, il punto in cui possono vincere le partite? Da dove?
Allora, Justin Jefferson è un... Allora, non so se Kirk Cousins sarà l'MVP morale, ma Justin Jefferson per me è uno che meriterebbe una candidatura, quantomeno una menzione, una nomination a MVP della stagione. Quindi lui è sicuramente un punto di forza ed è uno che comunque ti spacca le partite, perché veramente è uno che è in grado di farti 15 ricezioni e allo stesso tempo è in grado di farti la ricezione da 70 yard che spacca le partite, ti rimette in partita, eccetera, eccetera.
Questo era un attacco a Michael Thomas che ti faceva le 15 ricezioni, ma non le 70 yard in una sigla.
No, però comunque è veramente completo, cioè è veramente l'offensive player of the year, tolto Nick Chubb, chiaramente Nick Chubb resta.
me lo merito, sono d'accordo. A proposito di gente che corre bene, Cristiano ci chiede se vi sentite di escludere che i Bears non sceglieranno un quarterback con la prima scelta di quest'anno, perché Fields, che oltre a lanciare corre anche molto bene, non è stato scelto da questo general manager e coaching staff.
Apritemi la linea con Diego Rinaldi, grazie.
Allora, secondo me è una provocazione. Cristiano, salutiamo, tifoso Vikings, quindi ce l'ha in Division Fields. Però l'ha chiesto in chat su Telegram. Tra l'altro, per chi non si fosse unito al nostro canale Telegram, vi consigliamo di unirvi. Il link lo trovate anche sul nostro link di Twitter, nella bio, credo ci sia. Comunque,
anche perché se ci state ascoltando quando esce sta puntata, stasera si parlerà di Masterchef nel gruppo, quindi
no, però dicevo, su Telegram poi lui l'ha chiesta, Cristiano l'ha chiesta ai tifosi Bears che sono presenti e tutti un po' l'hanno rimbalzata questa cosa. Io in realtà anche tenderei a rimbalzarla, al di là di tutto, perché è vero che non l'hanno scelto loro, però è un potenziale Francesco B, no? Al di là di tutto è uno che ha dimostrato, seppur per pochi mesi, per poche settimane, di poter ribaltare questo attacco e da margini di crescita, secondo me, quindi io non lo venderei. Poi bisogna vedere, perché adesso c'è la situazione tua da capire anche sul medio e lungo periodo a Miami. C'è Derek Carr, non so se ne parleremo nelle domande, non credo, ma nelle ultime ore ha perso il posto ai Raiders, almeno in queste ultime settimane si dice, per non far scattare l'eventuale garantito in caso di infortunio. E però se lo metti fuori e c'è questo retro pensiero, l'idea è anche di volertene liberare poi dopo quest'estate, non lo so.
Cioè, si aspettavano un carro la prossima partita che caricava come tua praticamente.
Sì, pur di infortunarsi e prendere il garantito per l'anno prossimo sarebbe stato bello, sì. E comunque a livello di QB e in off-season secondo me tante cose si potranno muovere. E questo mi sembra molto fantasy, però ha delle situazioni che potrebbero svolgersi, vedremo.
Sì, anche perché diciamo che dei Bears quello che tutto si può dire tranne che siano un QB dal titolo, quindi gli serve soprattutto tutto il resto adesso, soprattutto a livello di linea e skill player offensivi, cioè hanno provato la mossa con Claypool. E infatti dopo che l'hanno preso hanno cominciato a perdere tutte, e quindi la loro seconda scelta degli Steelers è tipo la 33-34 attualmente. Quindi diciamo sarà un'ottima mossa quella degli Steelers, quella di darglielo per farli perdere ancora di più.
Sì, ma dillo senza gongolare però, sei un po' vergognoso, dai, che gongoli.
No, infatti io comunque accodandomi a questo discorso di Rowitz, considerato che i Bears non sanno scegliere i QB, ma non il management di questo momento, proprio in ottica storica, non starei a perdere tempo a scegliere un altro QB. Fate la squadra, tenetevi Fields, vedete, va. Tanto i QB non vi sono mai serviti, quindi non vedo perché devo iniziare adesso.
Con questa frase, Giulio, stai così ventilando qualcosa?
No, dico, è un dato di fatto. Cioè, la storia di Bears viene al mio mulino. Fields comunque è un giocatore che ha dimostrato di, ma cioè, ovviamente deve crescere, deve svilupparsi tutto quello che volete, ma delle skills ce le ha, ha anche un impatto diciamo che può fare anche innamorare i tifosi, diciamo, cioè un bel QB è spettacolare, ha delle idee, diciamo che potrebbe diventare un Hurts, per dire, un Lamar Jackson, che non è che è proprio poco, parliamo di un ex MVP e di un potenziale MVP della Lega, quindi insomma potrebbe fare bene. Io non andrei a sprecare tra virgolette tempo e anni di sviluppo per prendere un altro QB quando hai altri need, come si dice in termini di draft, che sapete io sono un esperto, per completare la rosa, insomma. No, anche comunque, perché, no, anche perché ricordiamo che al prossimo draft vengono giù i mostri come l'running back e come wide receiver, quindi
all'insesto Radio Bonanza per il 2020.
Figure mitologiche, ci sono figure mitologiche.
Rowitz, tu stavi accennando, Giulio non l'ha colto, ma sappiamo che lui lo sa. Lui è qui stasera, ma prima della puntata abbiamo firmato un contratto in cui V2B Media, la Galassia, V2B Media ha ceduto diciamo la possibilità di usare il format 100x e faremo 100x Chicago, e quindi c'era anche quel contatto lì, no?
Esatto, 100x Chicago senza Al Capone però, perché
che perché sarebbe potuto essere stato un quarterback notevolmente migliore rispetto a quelli che hanno avuto, probabilmente.
Vabbè, prova a saccarlo te uno come capo.
Sicuramente un gaslinger, ecco, possiamo dire.
Gaslinger. Vai Zeppo, le domande, se allora, non finiamo.
Adesso vi faccio l'ultima domanda un pochino più seria, poi possiamo passare alle fagiolate, ecco. Ok? Michele da Telegram ci chiede: chi sarà il prossimo offensive coordinator dei Patriots secondo voi, dato che quest'anno hanno avuto grossi problemi da quel lato?
Esatto, intanto chi è quello di quest'anno, perché ancora, cioè, lì non si sa, cioè, è un po' come le cose, sa, per restare il discorso al Capone, sembra un po' mafioso la situazione, chi è non si sa, non si può dire chi chiama i giochi dei Patriots,
però si può benissimo dire quando li chiama Patricia.
Comunque sarà Josh McDaniels secondo me il prossimo.
Torna di nuovo indietro.
Eh sì, a loro piace rifare il giro, capito? Piace cambiare come le scarpe.
Adesso cosa fa McDaniels? Fa uno scambio ai Patriots, si manda davanti a Adams per tre noccioline e poi dopo i Patriots. Maledetto.
Sarebbe epico. Allora siamo pronti per la fagiolata, siamo pronti.
Sì.
Allora, Barza ci chiedeva che siccome sappiamo già che a vincere il Super Bowl saranno una certa squadra della NFC East che non gioca né a New York, né a Washington, né a Dallas, cosa possiamo guardare, quali spunti di interesse possiamo trovare da qui a fine stagione? Lo chiedo a Azza, che è un grande esperto di quella squadra e di quella zona.
Allora, al di là di chi vincerà, ma devo dare una risposta seria, sì. Cioè, sì.
Dai, qua seria.
No, vabbè. Diciamo che, come ho detto prima, allora, a livello di playoff di American Football Conference è tutto da goderselo, al di là di quelle che poi saranno le ultime squadre che entreranno, che al momento mancano. Sicuramente là è tutto molto aperto. In National Football Conference, in realtà, al di là di quelle che sono appunto i favoriti, io ho un championship, cioè una sfida a San Francisco, Philadelphia, la vedo molto aperta, secondo me, perché difensivamente Philadelphia è piena, è completa quanto l'attacco di San Francisco, la difesa di San Francisco è completa come l'attacco di Philadelphia, quindi secondo me lì troveranno del filo da torcere, e in attacco fanno un po' più fatica a San Francisco, però diciamo che poi dopo dal punto di vista del coaching staff, quello di San Francisco invece ha più esperienza, lì sarà veramente è l'ultima spiaggia che abbiamo in National Football Conference, e ci potrebbe aggrappare a quello.
Posso dire che in questa division, cioè, io tante cose avrei detto nella vita, ma non che i Commanders avrebbero avuto più prospettive dei Cardinals.
Allora, sui Cardinals io non sono stato mai molto, diciamo, non avevo grosse aspettative sui Cardinals in realtà. Però è vero che comunque ci si aspettava un passettino in più, comunque la squadra che negli ultimi anni ha sempre vinto tante partite, e al momento ti aspettavi riconfermi, e prima o poi faranno lo step, no? In realtà che lo step l'hanno fatto cadendo all'indietro e hanno sbattuto anche la testa, tra l'altro, quindi sì, è una sorpresa anche per i Commanders. Allora, tutta la division, la East, è andata sopra ogni aspettativa. Philadelphia e Dallas che potessero fare i playoff ci stava, magari non così, cioè non con Philadelphia veramente migliore squadra della conference e Dallas comunque con solo 4 sconfitte. Ma dietro a loro le altre due te l'aspettavi fanalino di coda, non di tutta la conference, se non di tutta la lega. In realtà ai Giants manca mezza partita sostanzialmente, e i Commanders diciamo che sono leggermente in vantaggio rispetto alle altre, soprattutto Green Bay. Forse alla fine saranno loro a rimanere fuori, non lo so, però hanno fatto un'ottima stagione, veramente ottima stagione.
Ok. Ora ho una domanda per tutti e tre, mi dovete tutti e tre dare la vostra opinione, ok? Un certo Davide Z, che qua leggo che qualcuno ha scritto anche re del gruppo Telegram, chiede uno start bench cut di chi è più dominante tra Henry contro i Texans, Jamar Chase contro Kansas City e Kirk Cousins palla in mano per vincere la partita. Partite, Giulio, che sei caldo, lo so. Che
io avendo chiamato la scommessa in giocatela, sono costretto a dire Derrick Henry con i Texans. 150 yard garantiti.
Che però non l'ha raggiunta nella scorsa partita.
Ma infatti ho ridotto le mie aspettative, perché fino a una settimana fa avrei detto 200 yard garantite, quindi sono sceso.
Ma non le ha raggiunte, però ha fatto una corsa nel primo quarto che praticamente ha chiuso la scommessa. Cioè ha fatto cosa? Ha fatto tipo 60 yard, 70 yard con una corsa e via.
Rowitz,
io pure sono su Derrick Henry. Lo posso ripetere o devo?
No, sì, no, sì. Puoi.
Sì, dai, Derrick Henry su.
E io anche dico anch'io Derrick Henry, anche se la filippica di Zerbo prima su Kirk Cousins mi ha commosso nel quarto, però mi tengo ancora Henry.
Abbiamo iniziato la puntata dicendo che siamo esperti e qui abbiamo mandato tutto in vacca.
Ma una cosa, dai, le domande che hai saltato, poi chiediamo scusa.
Aspetta, perché qua mi ricollego a una domanda fatta da un certo Box to Box su Twitter, che chissà chi mai fosse quell'account a scrivere per Box to Box, che chiede che a inizio stagione si diceva che gli attacchi producevano poco, soprattutto nel gioco aereo, ma le corse sono state produttive, e soprattutto qual è stato il miglior running back escludendo chi sta panda contro Houston?
Ah, questo l'hai visto nella sezione mandiamolo in vacca, ho capito, esatto. Allora ok, perfetto.
Quella seconda metà che poi mi ha un pochino...
Allora, rispondo io, Giulio, visto che la domanda l'hai fatta tu, rispondo io.
No, anche perché non ho gli strumenti statistici, se no mi rispondevo da solo, cioè era facile.
Allora, per me il mio running back di quest'anno, al di là di Tony Pollard, al di là di Nick Chubb, al di là di Derrick Henry, è Josh Jacobs. Settimana scorsa ha fatto un po' fatica contro gli Steelers, però per quello che abbiamo visto quest'anno è quello che ha le statistiche migliori e quello che probabilmente ha inciso di più. Adesso non so le over expected se mi pugnalano alle spalle su Josh Jacobs, però diciamo che lui è quello che per volume e quindi diciamo con numeri di portate molto alte, quindi di impiego molto alto, e per diciamo yard, per tutto e per quello che comunque rappresenta per l'attacco dei Raiders in quest'anno in cui Carr forse ha stentato più di quello del solito, mi prendo lui come mio running back della Lega.
Allora, io concordo, anche se effettivamente la bonanza non più di una settimana fa aveva messo Tony Pollard.
Sì, sì. Allora, in realtà quella provocazione di Ward io la apprezzo anche, no? Nel senso, ci può anche stare Tony Pollard, però Jacobs penso stia facendo una stagione migliore.
Sono d'accordo. Più che altro siamo tutti d'accordo che non c'è Najee Harris.
Assolutamente. Robins c'è o non c'è? Non ho capito.
Ho sentito una.
Ci sono. Sì, sì, assolutamente sì. No, la Steam.
non ti prendi 10 minuti per difendere Harris, no?
No, ma non è impossibile, neanche 2 ore basterebbe per difenderlo. È indifendibile.
No, ecco, però Azza, cioè, però su Tony Pollard mi devi spiegare un po', cioè, com'è nata questa. Cioè questo mostro di teste che è diventata la corsa, il reparto corse dei Cowboys. Cioè, perché comunque c'è Ezekiel Elliott, che è uno dei running back più forti della Lega ormai da un qualche anno, però dietro di lui è venuto fuori quest'altro che insomma si sta guadagnando la pagnotta.
Diciamo che l'abbiamo preso come cambio di ritmo, e quindi diciamo soprattutto per correre all'esterno, ed è effettivamente più esplosivo di Elliott, non che ci voglia molto, però lui è molto esplosivo, Pollard.
Esplode
appena. Elliott esplode nell'altro senso, esatto, ci sono due esplosioni diverse. Però, quindi sì, secondo me si abbinano molto bene. È stato molto intelligente quest'anno, finalmente il coaching staff e Kellen Moore, l'offensive coordinator, a trovare il giusto modo per alternarli, e alla fine comunque quest'anno quasi sempre è stato un 60-40% per Idiot, in qualche partita 40-60 diciamo per Pollard, però si alternano molto, e alla fine, al di là di tutto, quelle che è al di là della battaglia di Wolvie, in generale poi l'obiettivo non è è che il running funzioni, e se poi corre 500 volte Idiot e nessun altro, oppure riescono a trovare il modo per far funzionare un committee, va bene, uguale, cioè non è un problema, il problema sarà poi l'anno prossimo, magari quando Idiot
sì, il problema è dargli il contratto, ovviamente
ne deve prendere 20 di milioni, però non so come la gestiranno. Io dopo lì ogni anno non dico che è come il bilancio della Juve, però in qualche modo riescono sempre a farlo parlare.
È tutto magna magna. Perché ricordiamo che Jerry Jones è una delle persone più influenti dell'NFL, e non solo nell'NFL. Blaskonet ci chiede se ha più figli lui o Antonio Cromartie, perché sapete la storia che è uscita in settimana di Jerry Jones, no? Pratica ha dovuto fare un test del DNA perché pare che fosse...
Ma più che altro di quanti anni ha, cioè, perché il problema è quello. Cioè, perché Cromartie avrà 40 anni oggi e ci sta che faccia dei figli da giocatori NFL pieno di testosterone. Jerry Jones magari non te lo aspetti a 100 anni che debba riconoscere un figlio. Cioè, poi, adesso, poi tutto questo lancia un'ombra oscura su, poi magari che tu sembri che sei giovane, c'è il programma sulle cheerleader di Dallas Cowboys, che erano le più famose dell'NFL a un certo punto, sulle selezioni eccetera, quindi qui insomma si aprono dei canoni, insomma, di indagini su cui non voglio entrare, però insomma in caso se ha 80 anni deve riconoscere un figlio, complimenti anche a lui, insomma.
Mi viene in mente quel meme del signore anziano in città con la felpa con scritto Big Dick is back in town, tipo Jerry Johnson che cammina per strada.
Grande Jerry, ancora a 80 anni gliela molla, non so come faccia, sono contento per lui.
Perché l'amore è vero, l'amore non ha età.
Ma Maradona si sarebbe rifiutato, secondo me, però...
Ma ne siamo così sicuri, ne siamo?
Sì, sì, secondo me sì, sì, sì.
E alla destra del padre, occhio, che non si sa mai...
Mentre dribbla cammelli.
Dai, ricompogliamoci un pochino per il gran finale. Due domande di Bonnie, ragazzi. La prima è: l'azione preferita nella carriera di JJ Watt, secondo voi? Perché comunque ha annunciato il ritiro, uno dei più grandi defensive lineman della storia, uno degli edge più forti della storia, che ha fatto innamorare di quel ruolo tanti giocatori, tanti spettatori. Non lo so, chi vuole parlare ha via libera per parlare di JJ Watt.
Vai Giulio.
Ah, Rowitz parla solo di TJ, JJ non esiste, quindi può parlare anche degli altri.
Infatti sentito come ha detto vai Giulio, cioè come per dire vai.
No, infatti la prima cosa da dire di Gigi Watt è che ha messo la famiglia di Watt, la famiglia Watt sul radar dell'NFL, che non è poco. E per il resto è uno di quelli che in un certo senso ha dato l'inizio all'era moderna, diciamo, delle difese NFL, dell'aggressività degli edge che hanno avuto sempre più peso, dei blitz sempre più importanti, eccetera. Gigi Watt, cioè, ci sono stati anni che è stata una forza dominante dell'NFL. Io in particolare mi ricordo comunque l'anno 2014, quando ha rischiato di vincere non solo il Defensive Player of the Year, ma proprio l'MVP della stagione, perché ha giocato anche degli snap offensivi. Quindi io, come giocata di JJ Watt, mi piglio come pick quando giocava tight end e faceva i touchdown.
Ma bellissimo, tra l'altro quella stagione lì leggevo un tweet in settimana, sempre celebrativi, in cui sottolineava il fatto che se un difensore, almeno nell'era moderna, diciamo negli ultimi anni, se non ha vinto JJ Watt un premio di MVP alla stagione, con quella stagione non lo vincerà mai nessuno.
Perché sì, aveva superato i 20 sack, se non sbaglio, no?
Sì, sì, lui ha flirtato più volte, secondo me, con quel record, che poi in realtà non credo l'abbia mai superato, quello di Strahan, lui, vero?
No, l'ha eguagliato uno che abitava a casa sua, ma lui non l'ha mai superato.
È vero?
Neanche eguagliato. Okay.
No, guarda, nel 2014 leggo che fa 20.5 sack, 4 touchdown, di cui 3 su ricezione e uno da fumble e un intercetto.
No, ma c'erano partite proprio, sì. E tra l'altro ha avuto, mi sembra, aspetta che vado a ripescare il tweet se ce l'ho segnato, spero di sì perché era bellissimo.
Mi pare che in quella stagione, ricordando sempre quella stagione, erano più le partite in cui ha fatto almeno 2 sec in coppia che partite che non aveva registrato sec. Mi pare ha fatto tipo 5 o 6 partite con sec multipli e 3 o 4 senza sec.
Bello. Mostruoso. Se lo trovo ve lo dico, troia, non lo trovo. Ma tipo, lui ha avuto per 4 stagioni consecutive una media di, se prendevi una media di un sec a partita, e robe veramente devastanti, ma non lo trovo. Diciamo che è l'unica pecca in tutto questo, lui entrerà in Hall of Fame tra 5 anni, sicuro, credo, c'è first ballot quasi
comunque,
sicuro.
Guarda, ti fermo, avevo sbagliato 5 intercetti perché c'era anche uno su intercetto, perdonatemi.
Ha avuto molti infortuni, cioè paradossalmente ha giocato veramente quasi la metà, non dico la metà, ma diciamo ha saltato tantissime partite, e si sottolineava il fatto che abbia scelto proprio questa stagione per il ritiro, tra l'altro in cui lui sta giocando anche molto bene nei Cardinals, proprio per sfruttare il momento in cui dici decido io di ritirarmi, no? Magari duro un anno, faccio un anno in più e poi l'anno prossimo ancora metà anno mi infortuno di nuovo ai addominali, pettorali, lui si è strappato di tutto, e quest'anno che in qualche modo è riuscito a rimanere sano, forse ha colto la palla al balzo, ha detto vabbè, mettiamo un punto, perché tanto dal punto di vista di squadra, purtroppo per lui non si è riuscito mai a togliere delle grandi soddisfazioni, perché tra Texans e questa ultima parentesi ai Cardinals è stato quello che è stato.
Sì, diciamo, e scelte quindi... non illuminate, ecco, cioè, però, però lui ecco, va detto che lui, cioè, anche lì i Texans li ha messi sulla mappa lui per un certo periodo.
Vero. Sì.
Però bisogna anche dire che quando ha scelto i Cardinals ha proprio detto: Kyler Murray, vengo ai Cardinals perché ci sei te, eh. Quindi...
E anche qua ci terrei a ricordare che un utente Twitter, @matador1337, quando era diventato free agent, aveva risposto a un tweet della Bonanza dicendo: magari vai ai Cardinals, e poi ci è andato veramente.
Vabbè, ma questo qua è uno che segue l'off season, cioè conosce le dinamiche.
È un insider.
Sai quello della NBA, quello del meme con le dita alzate, quello che aveva capito cosa stava facendo Utah in anticipo, no? Quello è Matador su Twitter.
Vai.
Che a tempo perso scruta anche la posizione di Corso Buenos Aires, che cambia città a seconda delle settimane. Ultima domanda, che è la domanda che tutti in questi giorni hanno sentito, sentiranno e continueranno anche a fare. Io la faccio a voi perché non voglio riceverla, ma cosa fate a Capodanno? Giulio, dai, parti te, dai, che almeno vediamo. Se mi dici che vai a Corso Buenos Aires, io ti giuro.
No, purtroppo non sono a Milano. È il primo Capodanno che passa a Pescara, e quindi in realtà cosa faccio non lo so, perché è ancora un po' tutto in divenire. Però sono a Pescara. Tenderò a mangiare e bere, che sono le mie due skill principali nella vita proprio. mentre lascio a Rowitz, nel caso potesse parlare, prima o poi, la citazione che deve fare su cosa farà a Capodanno, visto i trascorsi di tifo calcistico.
Io a Capodanno andrò a dormire presto, perché sono un professionista.
Come
Toligno Sereso.
Esatto. Tu, Zerbo, cosa fai a Capodanno? Te lo faccio io questa domanda.
Allora, io a Capodanno vado da mio suocero a cenare, poi vado a dormire presto, perché l'uno c'ho serata impegnata con diretta live su Twitch Radio Bonanza con Red Zone e partita a seguire, se siamo ben presi. Ben presi vuol dire se abbiamo le birre a casa.
Ecco, avete capito? Quindi questo è l'appuntamento che vediamo. Noi non sappiamo cosa faremo a San Silvestro, ma la sera del primo gennaio, essendo domenica, e alla domenica si gioca a football, nelle domeniche d'inverno, saremo qua, riproveremo l'esperimento che abbiamo provato un paio di settimane fa, questa volta con molte più partite, diciamo, sul fuoco, e cercheremo di seguire. Quindi, se non avete niente da fare, l'uno sera, se riuscite a svegliarvi prima, diciamo, dalla serata precedente, ci trovate su Twitch con appunto la week 17.
Non c'è miglior modo di cominciare il 2023.
Con delle scommesse usando il conto di Azza.
Tra l'altro, l'ultima volta, se qualcuno è stato matto quanto noi, qualche soldo l'ha messo via, e quindi...
Diciamo che giocatela live funziona meglio che giocatela a bocce ferme.
Veramente, sì. Con amarezza, sì.
Detto questo, vi ringrazio, ragazzi, per essere stati con noi questa ora e un quarto, esagerando. Siamo andati un pochino lunghi, ma c'erano tante domande, tanti spunti, mi avete dato grandi spunti di riflessione, tra l'altro soprattutto sulla famiglia Watt, e quanto non veda l'ora che si ritirino tutti. E quindi inizio col salutare Rowitz.
Ciao a tutti, grazie, e un abbraccio soprattutto a Derek Watt, che porta un cognome prezioso.
Ciao Giulio.
Ciao ragazzi, grazie mille come al solito, è stato un piacere.
E ciao Azza, ci ribecchiamo con te sabato mattina con Giocatela, e poi domenica ovviamente.
Esatto, ciao a tutti, grazie a tutti quelli che hanno mandato le domande su Telegram, su Twitter, e ci riascoltiamo presto.
Grazie mille allora di averci ascoltato girovagare intorno a questa landa di football per un'ora e un quarto, e che la Bonanza sia con voi. Ciao a tutti.
Thank you.